Allora, dicevamo, dopo aver un po' ridiscusso questo concetto di staminalità, ho già accennato al fatto che le fonti possono essere, e in effetti si sente parlare di cellule staminali embrionali oppure di cellule staminali presi dal tessuto adulto. Poi ci sono queste forme un po' intermedie anche per risolvere alcuni problemi etici, che sono i problemi che come materiale possono essere ad esempio il cordone ombelicale, piuttosto che alcune fonte di cellule staminali prese appunto anche durante lo sviluppo. Perciò ovviamente sono sempre sovrapposti, o teniamo a mente quelli che sono degli aspetti etici che sono legati a questo tipo di manipolazione. Alcuni, perciò la fonte stessa può essere un primo problema, perché se ho bisogno di cellule staminali embrionali, che per questo devo interrompere uno sviluppo embrionale, pone ovviamente tutto il problema etico. Poi su quello ci possiamo confrontare, possono essere opinioni diverse, però credo uno può dire comunque l'aspetto costo-beneficio fa sì che sono a favore, non di meno, anche credo, penso, in chi è a favore pone un problema, non può lasciare completamente indifferente questo tipo di aspetto. E questo è valido sia soprattutto e anche quando si pensa di poter fare degli approcci sperimentali sul modello di quello che è stato fatto per Dolly, anche di ricostruire artificialmente in laboratorio un inizio di sviluppo embrionale attraverso il trapianto del nucleo di una cellula che appartiene ad esempio a un paziente, perché altrimenti avere, se si derivano cellule staminali dal cordone ombelicale, quelle che possono essere alcuni aspetti limitanti per fare i trapianti nei pazienti è un aspetto di compatibilità. Perciò avere anche la possibilità di ricostruire uno sviluppo embrionale, una fonte di cellule embrionali staminali che però abbia il patrimonio genetico del paziente stesso, è un modo per bypassare alcuni di questi aspetti limitativi legati a eventuale reazione immunitaria. Perciò il grosso dibattito è stato cellule embrionali e cellule staminali, però in realtà cellule dell'adulto. Ma nell'adulto però l'altro problema è da dove le prendiamo, ok? Perché se per curare un problema di malattia neurodegenerativa devo andare a fare un prelievo che è in pieno mezzo del sistema nervoso centrale, non so quale sia il vantaggio, di cosa possa dare come risultato. Perciò un altro aspetto è di dire quale può essere la fonte di cellule staminali che può essere utilizzata, che sia in qualche modo quella meno invasiva possibile, cioè che già solo nella fase di prelievo e di quantità che posso sperare recuperare come cellule staminali non crea un danno maggiore di quello che voglio recuperare. Voi avete, quali sono i tessuti che sono stati o che possono essere utilizzati? Perciò il midollo è quello che veniva fatto, diciamo, i trapianti di midollo sono la cosa, diciamo, che prima del discorso sulle cellule staminali. Ma altrimenti? Cordone ombelicale l'abbiamo detto, ma dall'adulto? Dall'epidermide non tanto, perché sono cellule, più le cellule sono adese, più le cellule sono in un tessuto, più la fase anche di disgregazione delle cellule è una fase anche di danno. Dal sangue, dal fegato. Il fegato è uno degli organi che rigenera di più per conto suo e addirittura da cellule già differenziate. Perciò è ancora un caso, diciamo, a parte. Ma da? Cellule adipose. Cioè la cosa che è stata in realtà sfruttata e utilizzata è la vendetta dei ciccioni. Addirittura dalla liposuzione, e dal grasso da recuperare cellule, e in effetti davano risultati piuttosto interessanti di recuperare cellule staminali da un adulto. E tutto sommato, chi è che non vorrebbe perdere un po' di grasso? Perciò questo tipo di materiale in effetti viene utilizzato come anche fonte di materiale adulto per lo studio delle cellule staminali. Quelle che sono appunto queste prime risultati, eravamo nel 98, una specie di reperto storico dell'articolo che riportava di aver derivato linee cellulari embrionali staminali da embrioni umani, e poi su quello si sono innescati tutti i discorsi etici e quelle che sono state anche delle decisioni politiche in questo campo, che in alcuni paesi hanno limitato molto la ricerca in questo campo e in altri no. Il dogma del sistema nervoso centrale è caduto, cioè che pensava essere fatto di cellule perenne e che non si poteva andare che nel senso di una perdita di cellule nel sistema nervoso centrale, e questo dogma è un po' caduto con i risultati che hanno messo in evidenza la possibilità di formare neurosfere, che sono queste specie di crescita cellulare appunto sferiche a partire da un'unica cellula. In questo caso era stato derivato da cellule che esprimevano il GFP, e la produzione di queste cellule non è frutto solo di una proliferazione, ma di un differenziamento, perché quando si fanno marcatura per i neurofilamenti, che è l'immunoistochimica che vedete qua in verde, oppure per la GFP che marca essenzialmente le cellule gliali, si trovano le due popolazioni cellulari. Vi dico subito, ci sono tutte le discussioni, è un campo dove sono tutte le discussioni di tutti i tipi, perciò nel sistema nervoso centrale è stato messo la zona che è più ricca di queste cellule che si dividono e continuano a proliferare, è in quello che rimane, si chiama il cell, il subependymal layer, è una zona dalla quale le cellule migrano e vanno verso il bulbo olfattivo, che è nella parte anteriore dell'encefalo, e si studia questo, si sa che nell'adulto continuano a esserci produzione di queste cellule che migrano verso i bulbi olfattivi, e non si riesce forse non solo verso i bulbi olfattivi. E quando si fanno queste marcature con la bromodeossiuridina si possono seguire queste cellule appunto che sono cellule migranti. Qua da anni c'è il gruppo di studio che fa capo a Fasolo, ha studiato questo tipo di problematica anche in diverse specie, perché ad esempio l'aspetto comparato è anche molto interessante, perché ad esempio il meccanismo che è stato descritto nel ratto, dove è molto divertente vedere che sono praticamente dei tubi gliali sono cellule che formano questi tubi all'interno del quale migrano le cellule neuronali. Perciò le isolano dal resto e le portano, riconvogliano verso il bulbo olfattivo, perché in realtà sono intrappolate queste cellule neuronali all'interno dei tubi gliali. Però anche lì, dalle marcature, sembra che anche lungo la strada ci siano delle divisioni cellulari. E per farla breve, qualcuno ha ipotizzato che in realtà le cellule neuronali erano il frutto di divisione cellulare delle cellule gliali, che davano una cellula che rimaneva gliale e una che diventava neuronale, solo per dirvi com'è la cosa in questo campo. Chi, una ragazza in effetti mentre faceva il dottorato con me, ha lavorato negli Stati Uniti, ha anche dimostrato che il tutto è accompagnato comunque da struttura di vasi. E i vasi sono un altro incognito in tutto questo problema, perché cosa c'è di comune a tutti i tessuti? Cos'è che troviamo in tutti i tessuti? I vasi. Allora, se per caso l'idea di staminalità fosse associata ai vasi, è ovvio che a questo punto qualunque tessuto io prendo, trovo le cellule staminali. E in loco subiscono l'effetto niche, perciò sono staminali che danno il precursore del tessuto che sta rigenerando, che ha il suo turnover. Vedete che è una storia nella quale è come un giallo che ogni volta che uno pensa di aver capito qualcosa e aver trovato una soluzione, in realtà ti arriva un'altra ipotesi che sembra rimettere tutto in discussione. Allora, questo per dire come anche nei tessuti che sembravano essere quelle più resistenti si sono trovate cellule staminali. Quello è quello che vi dicevo, appunto, questa migrazione dal ventricolo verso i bulbi olfattivi. Vi ho detto, nel ratto ci sono questi tubi gliali che sono anche stati messi in evidenza qua. Nel topo, ad esempio, non esistono sotto forma di veri e propri tubi. Ci sono delle cellule gliali, ci sono le cellule neuronali che migrano, ma non ha l'organizzazione vero e proprio tubi. E c'è chi lo studia nel coniglio, c'è chi lo studia su altre specie, per cercare anche di capire, da non pensare nemmeno che ho studiato un modello e così, e vado a fare tutte le mie elucubrazioni su quello che è l'uomo, su quello che può essere una teoria. Forse quello differenzia, diciamo, il biologo da quello che può essere un'impostazione direttamente del biomedico o del medico stesso, che invece pensa che, pur avendo sotto gli occhi che gli organismi sono diversi, pensano che in realtà poi alla fine sia esattamente uguale l'organizzazione, che sembra, cioè, non ci vuole molto per capire che un topo non è esattamente come un uomo. E dunque non si può fare un'equazione che sia proprio uno a uno, ma rimangono dei modelli. Comunque penso un giorno ci arriveranno anche loro. Anche a livello cardiaco, che era un altro dei tessuti che ovviamente è molto studiato, perché nel caso di danno in seguito a un infarto, ad esempio, l'idea di dover recuperare, di dover ricostruire è anche un aspetto molto importante. E anche in questo caso le cellule staminali cosiddette sono state identificate. Poi ci sono quelle che sono appunto in fondo all'intestino, e se abbiamo tempo mercoledì vedremo qualcosa che riguarda in particolare questo modello. Come vi dicevo, uno dei... delle discussioni era di sapere se sono cellule in circolo, come qualcuno diceva prima, cellule, visto che il sistema ematopoietico lo si conosce e che possiamo, come sappiamo che c'è questa capacità anche di invasione, questa capacità fisiologica di alcuni tipi cellulari del sistema ematopoietico di invadere e di poter partecipare a quello che potrebbe essere un'attività di recupero in caso di un sollecito e in caso di un danno. Come dire, come nel caso dell'infezione abbiamo un richiamo delle cellule che aiutano a combattere questa infezione, nel caso di un deficit cellulare o di un'anomalia cellulare, fra gli eventi, noi finora avevamo solo preso in considerazione quelle che era la risposta immunitaria, potrebbe anche contemplare quella che associa l'aspetto di riparazione del tessuto. Perciò anche su questo ci sono, poi dopo su queste idee nascono le scuole, quelle che tifano per una squadra e quelle che tifano per un'altra, quelle che si confrontano. E non so, nemmeno io non so darvi la risposta con la R maiuscola, d'accordo? Però trovo che intellettualmente sia comunque interessante vedere come queste cose qua, dietro a una cosa che sembra essere, va bene, è una cellula che può diventare qualunque tipo cellulare, si nasconda un sacco di domande che sono proprio di biologia di base del funzionamento cellulare. Perciò si è pensato che potevano essere cellule associate ai vasi o che provenivano dai vasi, e l'effetto niche è il fatto che se, ed è quello che si studia in vitro questa volta, di dire va bene, pazienza, più di tanto non sappiamo come caratterizzarle o non abbiamo un modello che ci ha dato la chiave, la soluzione di tutto, però insomma questo interessa quelle che fanno biologia di base. Ma su quelle che dicono dobbiamo andare un po' più veloce e trovare quelle che sono degli approcci terapeutici, e piuttosto di dire possiamo almeno indirizzarle nella direzione che serve anche da un punto di vista del cocktail di fattore di crescita e di molecole di adesione che possono essere fornite. Allora, appunto, si fanno questi studi che prevedono essenzialmente di giocare su due tipologie di fattore. Uno, quelle che rientrano nella categoria dei fattori delle citochine e dei fattori di crescita, diciamo in senso ampio, e l'altro aspetto è l'adesione cellulare, come anticipavo già prima. E a secondo del cocktail che viene dato si riesce ormai abbastanza bene a poter indirizzare il differenziamento in una direzione piuttosto che nell'altro. In quel campo lì direi abbiamo fatto veramente grandi passi. Lo stesso in realtà si ottiene, si era studiato così, mettendo una cellula cosiddetta staminale in mezzo a delle cellule che sono già differenziate, e questa cellula o i suoi figli prenderà il fenotipo del luogo del quale si trova, ed è quello che si chiama l'effetto niche, l'effetto che si cerca di riprodurre quando si fanno questi esperimenti, ok? Perciò si riesce a avere da un lato, in effetti sono stati anche fatti esperimenti di questo tipo qua, di iniettare anche in circolo cellule staminali, quello che si pensava appunto essere cellule arricchite nel numero delle cellule staminali, e poi soltanto dopo di andare a vedere dove andavano a finire. La cosa più, allora, è stato fatto a volte con delle cellule che avevano un marcatore, potevano essere fluorescenti, potevano essere anche con un altro tipo di marcatura che portava dopo, tipo la Z, a fare dopo una marcatura colorata. È stato fatto anche per intervenire il meno possibile sulla cellula facendo banalmente il trapianto di cellule provenienti da un maschio in una femmina e andando a cercare il cromosoma Y. Facendo una marcatura per il cromosoma Y si riesce a vedere dove queste cellule si sono inserite pure senza aver dovuto fare nessun intervento di nessun tipo, perché in questo campo qualunque intervento uno comincia a fare, oppure partire da un transgenico, partire da un po' più borderline, mentre in questo caso potremmo dire era un modello sperimentale pulito. E questo che ha fatto comparire questi articoli che avevamo con titolo From Blood to Brain, perché tra le cellule, no, in mezzo al tessuto nervoso centrale sono state evidenziate delle cellule che avevano il cromosoma Y e dunque addirittura di aver passato, di aver attraversato la barriera ematoencefalica, di essere passate, di essere entrate a far parte delle cellule del sistema nervoso centrale. Cosa che ha lasciato tutti di stucco, potremmo dire. Cioè in questo campo quello che viene fuori è molto maggiore di qualunque cosa uno potrebbe osare immaginare. E lo stesso avevano fatto all'inverso, from brain to blood, cioè cercando di isolare delle cellule appunto del ventricolo, che erano cellule di tipo comunque di una nicchia neuronale, e poi rimesso in circolo e aver trovato che portavano alla produzione di cellule del sistema ematopoietico. Perciò in realtà la versatilità o la capacità di inserirsi in un tessuto qualsiasi e di prendere le caratteristiche di questo tessuto, non la cellula staminale vera e propria, ma le cellule che sono frutto della divisione cellulare di questa cellula staminale, che in alcuni casi ha posto anche dei problemi su quelli che sono appunto i trapianti, perché mai più uno pensava che cellule trapiantate o cellule del midollo osseo trapiantate in realtà potessero andare a finire in tessuti che francamente con quel sistema si pensava non avesse niente a che fare. Ciò porta a volte a dei risultati che sono abbastanza sconvolgenti. È sempre anche un aspetto costo-beneficio, voglio dire, poi erano veramente poche, un aspetto sperimentale, però rimette molto in questione tutto un sacco di informazione che davamo come delle cose che erano solide, no? E che sui quali c'era poca discussione.
Quindi in questo caso non è stato preso dei
possono esserci, sì, ma sì, perché quello possono esserci problemi di anche rigetti localizzati, o possono essere problemi, e sempre una grossa domanda in questo campo qua, e anche che questo non sia anche fonte di rischio per la produzione di un altro tipo di patologia che è quella oncologica.
Trapianto causa un tumore.
No, è una cosa, cioè va visto come anche prendere dei farmaci per curare una determinata malattia. Non è detto che non abbia nessuna influenza o non porti un rischio o che a lunga scadenza. È un rapporto costo-beneficio, cioè è una cosa secondo me che va visto come un equilibrio appunto tra quello che può essere il miglioramento rispetto a quello che può essere un fattore di rischio. Perciò di nuovo non va visto in un modo, di solito non è che la gente va a farsi un trapianto perché non sapeva cosa fare alle 5 del pomeriggio e diceva magari o prendo il tè o vado a farmi fare un trapianto. Perciò cioè, sono situazioni nel quale comunque, però magari tra il monitoraggio che dovrebbe essere fatto su quello, è vero che uno deve stare attento, giocare con queste cose, come secondo me quelle manipolazioni che sono fatte, si scherzava prima sulla liposuzione, si cercava su quelle che possono essere, tra l'altro va molto di moda anche su persone giovani, di fare interventi di chirurgia estetica fino a se stessa, perché poi no, questa volta non che ci sia una patologia, a priori, secondo me, giocare veramente con il fuoco, giocare con sollecitare anche creare localmente una perturbazione, qualcosa che ha modificato, perché vuol dire che comunque facendo questo fatto di aver tolto del materiale ha provocato una reazione locale. Io è una cosa su quale assolutamente, e dunque non è da dire boh, abbiamo tolto un po' come si toglie l'orlo dalla gonna, ok? E se questo materiale che sembrava veramente, se c'è proprio il surplus, quello che proprio uno diceva non dava nessuna importanza, contiene cellule staminali, quello che è stato il sollecito anche provocato dal fatto che un certo equilibrio ho tolto del materiale, non è che a questo punto ho provocato una reazione, che fra le reazioni che possono esserci può anche seguire un evento o aver aumentato un fattore di rischio. Cioè io su questo tipo di cosa in effetti non è da prendere in modo così alla leggera, perché a volte c'è un po' questa idea che comunque si può fare tutto e che noi siamo il frutto di un'evoluzione, siamo il frutto di un rapporto costo-beneficio anche sulla longevità. Questa idea di rifiutare l'invecchiamento è una cosa assolutamente anomala, perché l'invecchiamento è in realtà una forma di protezione. Il tasso, cioè le rughe, il fatto che il tessuto sia in un certo modo, si rinnovi di meno, e perché? Perché l'invecchiamento vuol dire avere avuto un'esposizione a fattori di rischio più lunga nel tempo, di aver sollecitato riparo, di aver accumulato piccoli errori e riparati, ma comunque di essere in una situazione dove il borderline con il disfunzionamento è più alto che in un individuo giovane. E l'invecchiamento rallenta la proliferazione, rende le cellule più resistenti a queste situazioni che ti fanno partire più in fretta la proliferazione cellulare. Dunque è una forma di addirittura positivo che corrisponde e permette anche un allungamento della vita. E questa idea di voler assolutamente mantenere le caratteristiche in età avanzata, che sono quelle di una persona giovane, e interferire con questa situazione, e secondo me anche non capire qual è il beneficio dell'invecchiamento, e secondo me si sottovaluta. Poi dopo su questo si innesca tutti gli aspetti economici e di manipolazione delle persone, perciò lì sfonda tutto, però bisognerebbe un po' resistere a questo e trovare forse o ritrovare quello che era una serenità maggiore rispetto a questo tipo di problema. Quando dicevamo appunto tumori e cellule staminali, una delle domande è di capire se le cellule staminali non possono essere invece un bersaglio particolarmente efficace per la terapia antitumorale. In effetti avere un tipo di aggressione nei confronti di un tumore che ha come target quello che è stato fatto molto inizialmente, le cellule che hanno un alto tasso di proliferazione, perciò l'antimitotico, la cosa che ti permette di siblare quelle che sono le cellule che si dividono tanto, possono, allora la chirurgia che toglie è un aspetto, E anche lì, in alcuni casi, prima si faceva molto, anche nel caso del tumore al seno, delle chirurgie che erano molto invasive, cioè c'è stata tutta l'epoca in cui si diceva bisogna togliere assolutamente tutto il tessuto per sicurezza, e dunque c'era un aspetto chirurgico molto molto invadente, sul quale si sono totalmente ricreduti, e anche legato al fatto che più vado a intervenire chirurgicamente, più di nuovo metto un sollecito sull'aspetto anche dei vasi, e più rischio di avere alla fine un risultato che non sia così proficuo. Perciò adesso si cerca di fare qualcosa di più mirato, di togliere soltanto la massa tumorale, cercando di restringere l'intervento al minimo possibile. E a questo si aggiungono delle terapie aggiuntive che permettono appunto di avere come target quelle che sono ancora cellule che proliferano e che sono anomale. Però c'è il problema del fatto che in alcuni casi porta a remissione completa, ma in alcuni casi ci sono le recidive. E l'idea è che se ho lasciato all'interno di questo discorso, con le terapie convenzionali, delle cellule che avevano queste caratteristiche di essere delle cellule staminali che potrebbero riprendere, a crescere o a riportare di nuovo a questo disfunzionamento, potrei avere una ricorrenza maggiore e sviluppare farmaci che vanno più specificamente, non tanto a eliminare la maggior parte delle cellule prendendo il rischio di lasciare alcune che ti riportano alla formazione della massa tumorale, ma cercando di fare una terapia mirata che permette in questo caso di vedere situazione nel quale ci può essere un'involuzione, cioè una diminuzione della massa tumorale, perciò non per forza andare a colpirle tutti, ma colpire in modo mirato, in modo tale da avere una riduzione di questo. Mettendo tutte e due, uno dice posso avere addirittura una situazione migliore ancora, cioè messo assieme la terapia convenzionale con quella mirata in modo tale da cercare una remissione definitiva. Perciò anche in questo caso campi di ricerca in campo oncologico sulle cellule staminali, mentre a priori se uno non sa questo tipo di informazione potrebbe sembrare un non senso, potrebbe sembrare due cose che sono indipendenti una dall'altra, ma la terapia può avere come effetto di mirare su queste cellule staminali. L'altra cosa è anche lì era comparso un lavoro un po' di anni fa in cui avevano iniettato cellule staminali, vi dicevo, su modelli animali dove erano presenti tumori, e avevano notato che trovavano un accumulo molto forte delle cellule staminali proprio in quel tessuto tumorale. Allora in questo caso la cellula viene vista come invece un vincolo per la terapia, quella che ti porta il farmaco, perciò sarebbe produrre delle cellule staminali del paziente, come si farebbe in una terapia sostitutiva, ma in questo caso per ingegnerizzarle e modificarle in modo tale che loro mantengono la capacità di inserirsi a livello tumorale, dunque fare una delivery che sia target, che sia specifica, e rilasciando quello che può essere la molecola, il farmaco che si pensa possa avere come risultato di eliminare casomai le cellule staminali endogena del tumore. Rendo l'idea, perciò si gioca sui due aspetti, cioè il fatto che nel tumore probabilmente ci sono cellule staminali, che colpire queste dovrebbe dare un risultato migliore, per andare a colpire queste qua e portare i farmaci che sono specifici, posso anche usare staminale, perché questa volta ne avrò proprietà in circolo di andare a densarsi in questi tessuti. Perciò va molto al di là di quelli che potrebbero essere aspetti che se no sembrano molto limitati, no? Generativo, rimetto un po' di cellule che lì devono ricostruire il tessuto. In realtà possono trovare una loro connotazione in ambiti molto diversi. C'è un unico caso nel quale si è arrivato addirittura, vabbè, questo, ad avere la ricostruzione di diversi elementi che portano a avere non soltanto delle cellule differenziate, perché un conto è avere delle cellule con un certo differenziamento, un conto è avere la ricostruzione di un organo o di una struttura complessa. E in questo caso questo è il risultato di aver ottenuto la ricostruzione totale di una ghiandola mammaria a partire di una cellula staminale, che significa che localmente i fattori, non soltanto c'è stata la fonte cellulare, ma la capacità di ricostruire l'organizzazione cellulare, che è molto di più. Vi dicevo, i risultati vanno quasi oltre quello che uno con cautela sarebbe in diritto di aspettarsi. Mercoledì vediamo come quello che riguarda anche il dedifferenziamento, perché l'altra sfida è di giocare sulle cellule differenziate, se si riesce a farli dedifferenziare e a renderizzare un'altra direzione.
L'esperimento degli esperimenti staminali, da cosa derivava lo stesso?
Posso ritrovare, cioè nel caso di quelle che andavano a finire nel tumore? Dovrei rivederlo. Secondo me erano il sistema ematopoietico, qualcosa preso dal midollo, però si può rivedere. E poi non ho seguito la letteratura
in proposito,
perciò non ho elementi ulteriori, ma comunque io lo posso ritrovare.